Holly Point, una trasmissione di servizio al giorno.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a Holly Point, lo spazio di Radio Popolare dedicato alle trasmissioni di servizio. Oggi è giovedì, come tutti i giovedì dalle 10.35 circa, 10.36 oggi fino alle 11.30 ci occupiamo di sanità con 37.2, la sigla. Trentasette.2 è la trasmissione che si occupa di sanità in onda su Radio Popolare il giovedì 10.35, 11.30 in redazione Cora Ranci, in studio Elena Mordiglia e in collegamento con noi via Skype Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti prima di tutto come sempre abbiamo una mail dedicata alla trasmissione che potete utilizzare che è 372@radiopopolare.it e poi ci sono i collegamenti con la diretta 331-6214-013 per sms e telegram 0233-001-001 per la vostra viva voce e diretta @popolarenetwork.it. Oggi è una giornata particolare perché è la nostra ultima puntata di questa stagione di 37.2 e io vi anticipo già, lo faremo anche nel corso della trasmissione, che l'ultima parte della trasmissione, l'ultimo, non so, 20 minuti più o meno, li dedicheremo a raccogliere i vostri suggerimenti e i vostri pareri sulla trasmissione in vista anche di una prossima stagione. Vittorio, di che cosa parliamo invece prima di questa parte dedicata agli ascoltatori?
Buongiorno a tutti e a tutti, siamo arrivati all'ultima puntata appunto di questa stagione complicata e molto intensa di 37.2, ci ritroveremo poi a settembre, speriamo, in una situazione più tranquilla. Oggi come sempre daremo molte informazioni e lasceremo tanto spazio alle vostre domande, sia quelle che ci avete inviato durante la settimana, sia quelle che ci invierete in diretta, e vi chiederemo, come avete sentito, poi di esprimere il vostro parere sulla trasmissione, i vostri consigli, gli apprezzamenti e le critiche. Ma prima di arrivare alle domande sul coronavirus, ascolteremo due ospiti che ci parleranno di una vittoria e di una sconfitta. Non anticipo nulla, ascolteremo poi i nostri interlocutori. Intanto continua l'attività dell'osservatorio coronavirus, non si ferma, ricordo i nostri principali partner. Cominciamo con lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 che abbiamo attivato insieme al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione all'Università Bicocca. Continuerà a funzionare fino a settembre. Potete contattarlo attraverso questa mail emergenza psicologica covid-19@unimib.it, 19 in cifre. C'è anche un telefono 02 64 48 49 01. Altro partner che collabora con noi in questo osservatorio coronavirus è l'associazione Avvocati per Niente Onlus, che potete contattare con la mail info@avvocatiperniente.it. So che molti ascoltatori sono già venuti in contatto con questi avvocati. E poi l'associazione In Cerchio, con la quale collaboriamo sui temi della disabilità, dei soggetti fragili, in relazione anche al rientro sul lavoro. Potete contattare l'associazione In Cerchio attraverso questa mail legale@associazioneincerchio.com.
Allora abbiamo al telefono, Vittorio, la nostra prima ospite, la presidente dell'associazione ARCO, che è l'associazione ricerca e cura per l'orticaria. Gli ascoltatori si ricorderanno che all'inizio della stagione abbiamo parlato molto spesso, abbiamo seguito molto la vicenda di questi malati di orticaria che potevano curarsi con un farmaco che si chiama Omalizumab, un nome difficilissimo da pronunciare, che è un farmaco efficace ma che potevano usare solo per 11 mesi non ripetibili, una situazione quindi assurda, priva di qualunque significato clinico. Diamo il benvenuto a Elena Radaelli, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, noi abbiamo aperto la nostra stagione 2019-2020 proprio con un'intervista a lei parlando di questo disastro che c'era per i pazienti, per i cittadini con orticaria e questa misura assurda che impediva di continuare le terapie soprattutto in Lombardia e in alcune altre regioni. Durante l'emergenza Covid la vostra associazione Arco Instancabile è andata avanti, ha fatto incontri, pressioni con la Commissione Sanità della Regione Lombardia, con l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha raccolto le associazioni scientifiche e oggi siamo qui a raccontare una vostra vittoria, magari parziale, ma una vittoria importante. Che cos'è accaduto?
Sì, come giustamente ha ricordato lei, il Covid è naturalmente stata un'emergenza importantissima anche per i malati cronici, che naturalmente hanno visto, perlomeno per quanto riguarda la nostra patologia, un ulteriore abbandono, perché ricordiamo che appunto potevamo ricevere la terapia di omalizumab solo per 11 mesi, perché Regione Lombardia aveva bloccato, secondo una determina di AIFA, la sua somministrazione e quindi non potevamo neanche più accedere al compassionevole, cioè la possibilità di ricevere il farmaco gratuitamente presso i nostri clinici, laddove potevano averne dei campioncini, insomma. Quindi una situazione molto drammatica. La prima azione che Arco ha attivato è stata quella di richiedere la somministrazione comunque del compassionevole e quindi l'arrivo dei medesimi agli ospedali, e questo è avvenuto parzialmente, certo eravamo in emergenza totale, e poi ha continuato a pressare per la pubblicazione del nuovo piano terapeutico che, secondo quello che avevamo richiesto in AIFA il 4 luglio dell'anno scorso insieme ai nostri clinici, in modo particolare col professor Pigatto e il dottor Asero, che sono... Il professor Pigatto è consigliere delegato di SIDEMAS, la Società Scientifica dei Dermatologi, e il dottor Asero, presidente dell'Associazione degli Allergologi Italiani. Avevamo richiesto che finalmente questo piano terapeutico rispondesse alla cronicità della patologia e quindi fosse aperto e definito secondo le esigenze di ogni singolo paziente. Dopo queste pressioni, il AIFA ha pubblicato in data 4 aprile un nuovo piano terapeutico, ahimè ancora a tempo, quindi una sorta di fotocopia, se vuole, di quello precedente, che quindi allunga di fatto di un anno ulteriore la terapia, ma non va a risolvere la cronicità, il problema comunque di una percentuale dei pazienti stessi. In aggiunta a questo, AIFA ha avuto la brillante idea di porre una postilla all'interno del registro di monitoraggio. Ora, il registro di monitoraggio è uno strumento importantissimo che abbiamo voluto anche noi, cioè finalmente vengono registrati tutti i piani terapeutici, quindi finalmente si possono raccogliere in modo completo i dati sui pazienti. Ma improvvisamente in questa postilla diceva chi non ha avuto somministrazione del farmaco Xolair per 48 settimane, da 48 settimane in su, basta, è dimenticato ancora una volta, non può più accedere a nulla. Capisce che in una regione come la Lombardia, insieme alla Liguria e ad altre che avevano subito il blocco illo tempore, no, nel 2018, questo è stato una sberla incredibile durante il Covid, dire ma come, già non ci avete dato il farmaco e adesso ripetete che siamo dimenticati. Per cui abbiamo immediatamente, ci siamo mossi appunto con il dottor Asero e il professor Pigatto e società scientifica, abbiamo immediatamente raccolto dati che hanno dimostrato che in realtà i malati che non ricevono il piano terapeutico da oltre un anno, perché 48 settimane sono 12 mesi, in realtà laddove presentino un nuovo caso di orticaria cronica spontanea devono essere considerati pazienti ex novo, perché di fatto non sono stati curati, se non che in modo magari saltuario. Come sappiamo, il compassionevole giustamente non può essere considerato alla stregua di un piano terapeutico. Bene, raccogliendo i dati e quindi presentando una documentazione scientifica completa, siamo riusciti a convincere il welfare Lombardia e in modo particolare la dottoressa Ida Fortino, che è la responsabile dell'area strategica ed economica del farmaco, che in data 4 aprile ha deliberato che effettivamente i malati di orticaria cronica spontanea lombardi che non hanno ricevuto il piano terapeutico da 48 o più settimane possano essere considerati e messi quindi addirittura sul primo piano terapeutico. Che cosa vuol dire? Che possano ricevere il farmaco per 2 anni di seguito, coloro che, proprio perché presentano la patologia in una nuova modalità o comunque con un evento che non è riconducibile a quello di oltre 2 anni fa. Alla stessa stregua, i malati che invece erano già su piano terapeutico, quindi su quello del 2015 per intendersi, e che quindi nel frattempo erano, gli era stato somministrato l'oxolare all'interno del primo, dei primi 11 mesi, hanno avuto diritto ad un ulteriore anno di cura. Certo,
allora,
questa non è la
proviamo
soluzione.
A ricapitolare, sì. Avete ottenuto una vittoria non definitiva ma importante, sì, che riguarda la Lombardia, coloro che non avevano questa terapia, lei ha utilizzato un nome, io usavo l'altro nome, cioè l'omalizumab, ma stiamo parlando dello stesso farmaco, uno ha il nome commerciale, sì, quindi quelli che non avevano fatto questa terapia da 48 settimane possono ricominciare e possono fare questa terapia per 2 anni. Quelli che la stanno facendo hanno avuto una proroga di un altro anno, quindi possono arrivare a un totale anche loro di 2 anni. Questo permette a voi intanto di rimettere in terapia tutte le persone, secondo, vediamo se ho capito bene, di guadagnare del tempo per cercare di convincere definitivamente l'Agenzia Italiana del Farmaco che non c'è nessun motivo per limitare nel tempo questa terapia e che all'estero è utilizzata senza limiti di tempo e che poi oltretutto per voi è l'unica terapia che ha una reale efficacia senza gravi effetti collaterali. Ho riassunto bene la questione?
Assolutamente sì, non solo, devo riconoscere che grazie a questa, ancora una volta, a questa unione tra associazione di pazienti e clinici, le istituzioni, in modo particolare citavo la dottoressa Fortino, c'è stata una forte apertura da parte della Regione Lombardia che porterà anche ad un tavolo proprio di discussione sull'orticaria, che speriamo, grazie appunto, io parlerei di best practice in questo senso con questa apertura per quanto riguarda le 48 settimane, porterà un'evidenza ulteriore ad AIFA in merito a quello che lei giustamente ha riassunto, cioè al fatto di aprire il piano terapeutico come avviene per tutti i malati autoimmuni con patologie diverse. Desidero anche ricordare in questa sede un altro passo importante che ha visto a seguito della diffida di Arco ad AIFA a gennaio l'affermazione, la risposta alla nostra diffida, in cui il nuovo direttore generale di AIFA ha affermato che il problema non è più sulla safety, cioè sulla sicurezza del farmaco, che era un po' l'elemento, no, attorno al quale AIFA aveva un po' costruito tutte le determine stesse, ma era un problema di rinegoziazione. Ora, la rinegoziazione è avvenuta in modo, a nostro parere, comunque non corretto, perché di fatto ha rivisto la pubblicazione di solo un altro, certo, anno di terapia. Però questo riconoscimento, che era quello fondamentale che noi abbiamo portato avanti in questi mesi di battaglia e di presentazione di dati scientifici insieme alle società scientifiche, è stato raggiunto. Ora bisognerà chiaramente capire che cosa vuol dire la rinegoziazione, che cosa è successo, certo, e peraltro poi siamo attivi su altri ambiti perché l'hanno bloccato anche in Lazio, in Campania.
Certo, e quindi dobbiamo vedere a livello regionale. Allora, noi ringraziamo moltissimo Elena Radaeli, combattivissima presidente di Arco, perché hanno ottenuto un risultato importante che però fa scuola, perché è proprio il risultato della collaborazione tra dei pazienti che si organizzano in associazione, coinvolgono le associazioni scientifiche, che quindi le sostengono con dei dati inoppugnabili, fanno sponda sui mezzi di comunicazione, noi come radio, come 37.2 abbiamo fatto la nostra parte e sono riusciti a ottenere un risultato importante. Grazie moltissimo.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci. Buona giornata.
A risentirci, salutiamo Elena Radaeli, appunto l'abbiamo detto, presidente dell'associazione ARCO, l'associazione per la ricerca e la cura dell'orticaria, e passiamo da una battaglia almeno per ora vinta a dare una notizia invece negativa di una sentenza del TAR della Lombardia che ha salvato per adesso la regione Lombardia sulla famosa vicenda dei malati cronici. Diamo il benvenuto all'avvocato Francesco Trebeschi, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno avvocato.
Buongiorno.
Allora, ricapitoliamo brevemente la situazione, provo a fare un riassunto prima di darle la parola. 37.2 è impegnata ormai da anni in una battaglia per cercare di bloccare il piano per i malati cronici messo in piedi dalla regione Lombardia con diverse delibere che, tra le altre cose, istituiva un gestore, cioè una lista di gestori pubblici e privati ai quali, secondo la Regione Lombardia, i malati cronici, 3 milioni di persone in Regione Lombardia, dovevano affidare la gestione delle loro patologie croniche, lasciando invece al medico di famiglia la gestione delle patologie acute. Non solo, la Regione ha esercitato una forte pressione verso i medici di famiglia perché gli stessi medici di famiglia si trasformassero in gestori oppure collaborassero con dei gestori. Abbiamo sempre contestato questo piano che andava a dividere patologie croniche e patologie acute, che toglieva la responsabilità al medico di medicina generale della gestione complessiva della situazione, ma soprattutto che inseriva dei soggetti di fatto, molti tra questi privati, ai quali la Regione pagava una certa, avrebbe pagato una certa quota in relazione a quanti pazienti con patologie croniche arruolavano. Abbiamo detto più volte, sembra la chiamata all'arruolamento di TIM, Vodafone e delle varie compagnie telefoniche che andavano a arruolare i cittadini con patologie croniche, si segnavano quali erano le loro patologie croniche, andavano poi in regione, presenti la lista delle patologie croniche, ricevono i soldi e poi gestiscono questa situazione. Ovviamente le gestiscono anche per fare dei profitti, perché altrimenti i privati non entrano sul mercato. Abbiamo sollevato un problema di costituzionalità e quindi abbiamo fatto da una parte una battaglia nella società che ha avuto un grande risultato, perché da un lato abbiamo ottenuto che il 10% circa, forse neanche, dei malati cronici ha risposto alla richiesta della Regione e ha aderito a un gestore, e dall'altra parte poco meno del 50% dei medici di famiglia ha aderito a questa proposta della Regione. Molti di questi medici oltretutto hanno aderito con nessuna convinzione, quindi non hanno chiesto ai loro pazienti di aderire a questo percorso, ma l'hanno fatto per proteggersi eventualmente da altri interventi della Regione nei loro confronti, ce l'hanno spiegata anche in trasmissione tante volte. Però a fianco di questa iniziativa, lotta nella società che abbiamo portato avanti per tanto tempo, c'era stata un'iniziativa giudiziaria, un ricorso al TAR fatto da diversi sindacati medici e fatto anche da Medicina Democratica. Il TAR aveva respinto i ricorsi dei sindacati medici, ultimo rimasto sul tavolo era il ricorso a Medicina Democratica, e ieri è uscita la sentenza. Questo in sintesi il riassunto. Avvocato Trabeschi, cosa dice questa sentenza?
Purtroppo questa sentenza accoglie le tesi della Regione rispetto alla conformità del loro modello col piano nazionale della cronicità, limitandosi a ritenere che il piano nazionale della cronicità richieda solo una maggiore integrazione di servizi sanitari per la fascia dei pazienti cronici e fragili, quando noi eravamo riusciti invece a evidenziare tutta una serie di incongruenze che di fatto portavano alla marginalizzazione della medicina del territorio, che di fatto purtroppo è anche quello che abbiamo visto in questi mesi essere una delle cause del crollo del nostro sistema regionale.
E a questo punto che cosa si può fare?
Rimane ovviamente la sentenza è una sentenza di primo grado e quindi è impugnabile. Il nostro sistema prevede il doppio grado di giudizio e quindi la possibilità di ricorso in Consiglio di Stato, dove speriamo che le nostre tesi, che andavano proprio a evidenziare la necessaria centralità del medico di medicina generale ed anche tutta una serie di profili relativi a libertà di scelta dei pazienti, conflitto di interessi tra medico di medicina generale che eventualmente aderisce a questo sistema e il gestore e comunque le aziende della filiera collegate al gestore, e confidiamo che a Roma il Consiglio di Stato possa dare una valutazione diversa.
Sì, lei non può andare oltre, lo dico io che non sono avvocato, quindi diciamo che come conduttore lo dico, sappiamo che tante volte il giudizio del Consiglio di Stato è diverso da quello del TAR, in particolare del TAR della Regione Lombardia, Diciamo così che il TAR respira l'aria che si respira in Regione Lombardia. Il Consiglio di Stato, noi ci speriamo possa ragionare con maggior distanza e osservando effettivamente quello che è accaduto, perché giustamente lei ha accennato alcune problematiche che sono estremamente importanti. Il cittadino che dovesse aderire, ricordiamolo, rimane ancora la libera scelta, il cittadino può rifiutare di aderire a questo sistema proposto dalla regione e va avanti col suo medico di famiglia che lo segue anche sulle patologie croniche. Il cittadino che poi aderisce a quella proposta della regione potrà poi curare le sue malattie croniche unicamente negli ospedali col quale il gestore che lui ha scelto ha fatto l'accordo. Questo è un grande vulnus anche costituzionale della libertà di un cittadino di accedere ai vari servizi del Servizio Sanitario Nazionale e della sanità accreditata. Quindi si perdono anche delle opportunità e dei diritti. Ecco, avvocato, mi pare anche che ci fosse un altro aspetto che lei accennava, cioè questa è l'entrata in modo molto forte di strutture private nella gestione dei cronici, dove la regione addirittura si ritrae perché darebbe solo dei fondi ai gestori e poi dovrebbero gestire loro la situazione, la regione si toglie da qualunque responsabilità lasciando il campo ai privati. Però noi qualche speranza in più l'avevamo, perché ci auguravamo che il TAR, avendo sotto gli occhi il disastro nella situazione Covid provocata proprio anche dal fatto che gran parte della sanità lombarda è privata, reagisse. Ecco, avete un po' ragionato anche su questo? C'è stata la possibilità di discutere in sede di audizione TAR oppure no?
Sì, sicuramente il Consiglio di Stato in più occasioni ha avuto modo di annullare decisioni anche di sistema adottate nel sistema sociosanitario lombardo, che sempre più tende a scostarsi da quelli che sono i principi fondamentali che sono alla base del nostro sistema sanitario e che in base all'articolo 17, comma 3 della Costituzione dovrebbero essere rispettati anche da Regione Lombardia. E quindi insomma la presenza di alcuni precedenti, seppure ovviamente su questioni diverse, ma il fatto che il Consiglio di Stato in più occasioni abbia comunque già evidenziato che Regione Lombardia si scostava dai principi fondamentali che reggono la materia della tutela della salute ci dà buone speranze. In particolare devo dire che è proprio la lettura del piano nazionale della cronicità che a nostro avviso a livello di TAR è stata un po' superficiale, mentre invece confrontando il modello lombardo con quello alla base del piano nazionale di cronicità nasce, si vede proprio questa contraddittorietà e contraddizione, perché nel piano nazionale della cronicità va rafforzata la medicina del territorio e quindi il percorso del paziente con patologia cronica dovrebbe essere condiviso e gestito da un team composto da diverse figure, nelle quali in primis c'è proprio il medico di medicina generale, integrato poi da altre figure come infermiere, specialista territoriale, ospedaliere, eccetera, mentre da noi purtroppo l'accesso al sistema sanitario è quasi esclusivamente quello ospedaliero.
Va bene, noi per ora ci fermiamo qua, grazie purtroppo di questa informazione, ovviamente seguiremo il percorso sia nel ricorso al Consiglio di Stato sia ovviamente nella mobilitazione che rilanceremo contro questi piani della Regione Lombardia a partire sicuramente da settembre. Grazie moltissimo Avvocato Trebeschi.
Grazie a voi, spero di potervi aggiornare con notizie migliori più avanti.
Speriamo, grazie mille all'Avvocato Francesco Trebeschi per essere stato con noi. Lo salutiamo e vi daremo ulteriori aggiornamenti. Vittoria, è arrivato il momento di rispondere alle domande che ci sono arrivate durante la scorsa puntata. Come vi abbiamo detto nelle ultime puntate, le domande che ci mandate noi le raccogliamo e poi rispondiamo nella puntata successiva, perché altrimenti siamo veramente sommersi delle vostre domande e segnalazioni, quindi cerchiamo di metterle in ordine e di rispondere. Vi ricordo però che nell'ultima parte di trasmissione, gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora, vorremmo che voi ci scriveste proposte, suggerimenti sulla trasmissione, argomenti di cui vorreste parlare, argomenti di cui avete sentito parlare, che vorreste vedere approfonditi. Quindi scriveteci al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Ci stanno scrivendo, Vittorio, ma ci stanno facendo ulteriori domande, però non
andiamo
ce la facciamo. Andiamo avanti.
Sarò veloce nelle risposte, cerchiamo di rispondere a tutti quelli con cui riusciamo.
Va bene, allora cominciamo con le domande. Intanto la prima è un'ascoltatrice che ci ha telefonato per parlarci del trapianto di midollo che deve fare suo nipote di 4 anni. Che cosa ne pensi? Cioè, cambia qualcosa in questo periodo?
Allora, non cambia assolutamente niente. Fare le donazioni è una cosa assolutamente, poter fare il trapianto di midollo è una cosa assolutamente fondamentale. Per tante persone è la possibilità o meno di sopravvivere. Io invito tutti a rivolgersi in particolare all'ADMO, all'Associazione Donatori Midollo Osseo, che possono aiutarvi nel percorso, e in questo momento l'appello lo facciamo a tutti, ma in particolare nella provincia di Padova, dove c'è questo caso di questo bambino di 4 anni.
Un ascoltatore ti chiede poi se di fatto potrebbe accadere che la regione Lombardia venga commissariata.
Questo dipende unicamente dal governo. Quanto coraggio ha il governo di scontrarsi con la regione Lombardia e di imporre il commissariamento? Da un punto di vista tecnico giuridico lo può fare. Noi continueremo ad andare avanti con questa richiesta anche attraverso varie forme di mobilitazione, come quella di sabato che c'è stata in Piazza Duomo.
Ci hanno scritto diversi nonni e nonne. Una nonna scrive: mio nipote di 13 anni non si avvicina a me, di 72 anni, perché pensa di potermi infettare portandomi in casa il virus con abiti e scarpe o direttamente toccando mobili, eccetera. Se lui fosse infetto è portatore asintomatico. Ha senso? Cosa fare per rassicurare tutti?
Bisogna mantenere sicuramente la distanza, ovviamente quella prevista di almeno un metro. In teoria per ora non possiamo affermare nulla di certo, cioè risulterebbe che i portatori asintomatici, almeno questo è quello che accade normalmente, possano trasmettere il virus. Come sapete, in questi giorni c'è un dibattito molto forte su qual è la carica virale necessaria perché si possa trasmettere l'infezione. Ci sono pareri proprio anche tra i massimi virologi completamente differenti, e quindi in questo caso è sempre bene utilizzare il principio di precauzione, ma il nipote può tranquillamente andare a trovare la nonna mantenendo ovviamente la distanza necessaria e evitando baci e abbracci.
Volevo chiedervi, per l'esame sierologico, che cosa ci consigliate di fare? Va bene anche quello rapido? Mi sembra che si possa fare all'ospedale Sacco, giusto?
Sì, va bene anche quello rapido. Poi, come avete sentito tante volte dal professor Galli, qualora quello rapido risulti positivo, a quel punto allora si ricomincia il percorso, si fa l'esame sierologico completo e poi, se ancora positivo, si fa il tampone per vedere se c'è ancora il virus oppure no.
Vittorio, diversi ascoltatori ci hanno poi manifestato apprensioni rispetto al vaccino. Un ascoltatore ci scrive: non trovo giusto si debba imporre il vaccino antinfluenzale, ho 59 anni e non l'ho mai fatto.
Allora, per quanto parliamo del vaccino relativamente al Covid, è ancora di là da venire, ci vorrà parecchio tempo, forse anche un anno, quindi non ha senso aprire adesso questa discussione. E per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, vedremo poi ogni regione che decisione prende e quale sarà la decisione anche della regione Lombardia, e ne parleremo quindi a tempo debito.
Un ascoltatore ci scrive: lavoro in ambito sanitario, del tampone l'ho fatto a maggio ed è risultato negativo. Siamo partiti a marzo senza i dispositivi di protezione individuale. Ora l'azienda vuole farci fare il test sierologico, non è obbligatorio. Purtroppo, a causa del mio scetticismo, ho paura a farlo, non per quanto sia positivo o meno, perché non vorrei finire in un gruppo di sperimentazione e successivamente avere l'obbligo di fare il vaccino. Cosa mi consigliate di fare?
Non c'entrano assolutamente nulla le due cose. Fare il test sierologico visto che viene offerto dall'azienda, certo non può essere obbligatorio, è importante, una persona sa se è stato infettato o meno, se ha sviluppato gli anticorpi, se ha gli anticorpi positivi a quel punto andrà a fare il tampone in modo tale che saprà se ha fatto l'infezione, l'ha superata, ha le difese oppure se è ancora infettivo. È importante, non c'entra nulla né con la sperimentazione né col vaccino, sono cose totalmente separate.
Ti leggo un'altra segnalazione. Nostra mamma è in cura da diversi anni presso l'ospedale Galeazzi di Milano per sclerodermia. L'ultimo accesso all'ospedale per la terapia è stato il 21 febbraio 2020, naturalmente, a causa della pandemia di Covid-19. Da allora non le sono più state fatte infusioni. A metà maggio abbiamo contattato l'ospedale, ma ci hanno risposto che il day hospital è chiuso. Da allora non abbiamo ancora avuto risposte su quando riapriranno il reparto. Ovviamente nostra madre sta progressivamente peggiorando, i dolori che prima erano tenuti sotto controllo dall'infusione si fanno sempre più forti, la sua mobilità è peggiorata e il rischio che cada è sempre maggiore.
Allora, utilizzo questa domanda per rispondere a tanti altri che hanno posto lo stesso problema. Gli ospedali, gli ambulatori devono riaprire, devono riprendere a curare, a visitare, a fare gli interventi per tutti coloro che non c'entrano con la patologia Covid. Le indicazioni della regione sono di riprendere fino ad arrivare almeno al 60-70%. Di fronte a situazioni come quella descritta, io consiglio per favore a tutti di scrivere una lettera all'ufficio relazioni pubbliche, di mettere nell'indirizzo anche il difensore civico regionale e di mettere in conoscenza un avvocato e anche la trasmissione 37.2. Questo in genere serve e aiuta a sbloccare la situazione. Attenzione, perché mi è stato segnalato proprio ieri sera che strutture pubbliche di Milano prima vi dicono l'appuntamento, vi dicono che non c'è spazio e poi nel giro di 24 ore vi fanno chiamare a casa offrendovi la possibilità di una visita in libera professione, e cioè a pagamento. Rifiutate e scrivete immediatamente al difensore civico, all'URP e all'avvocato, perché qui ci sono gli estremi di una denuncia.
Ancora una segnalazione. Sono la madre di un ospite di una comunità per adolescenti. Il 12 giugno ci hanno comunicato che in seguito a una normativa regionale la comunità sospende le visite, i rientri in famiglia e le uscite dei ragazzi. Chiusura totale. Ormai sono trascorsi molti giorni. Speravamo che ATS avrebbe ritirato tale ordinanza. Non si capiscono le ragioni di tale provvedimento, visto che ormai è quasi tutto aperto. Tale chiusura compromette il quadro clinico dei ragazzi, il delicato lavoro terapeutico, oltre ad essere un'enorme fatica per tutti noi. Fatica ingiustificata. La comunità, noi famiglie e i ragazzi siamo sempre stati scrupolosi e responsabili in tutti i protocolli di prevenzione del Covid.
Mi risulta che sono le singole comunità che hanno la possibilità di scegliere quali contatti permettere o meno, quindi non hanno l'obbligo della chiusura. Ecco perché vi consiglio, come ho detto prima, di intervenire, di far pressione sulla direzione della comunità, di far pressione comunque sull'URP, l'ufficio relazioni pubbliche dell'ATS nel cui territorio queste comunità stanno, di scrivere al difensore civico per ottenere la possibilità di avere i contatti. Poi certo i contatti dovranno rispettare tutte le precauzioni necessarie, ma non mi risulta che ci sia il divieto, sta ai responsabili della comunità a decidere con quali modalità possono realizzarsi questi contatti.
Ho un'invalidità al 100%. Per fare richiesta di aggravamento e di accompagnamento bisogna essere iscritti alle liste delle categorie protette. Le visite di invalidità per emergenza Covid si fanno in presenza. Come e dove si può prendere appuntamento per istruire la pratica di accompagnamento ed eventualmente anche quella della residua capacità lavorativa?
Allora, qui c'è un po' di confusione. Allora, per fare la domanda per l'accompagnamento non c'entra nulla essere iscritte alle liste di categorie protette, quella riguarda la legge 68 sull'inserimento lavorativo delle persone disabili. La richiesta la fa il medico di famiglia, che fa una richiesta di aggravamento e allega la richiesta i nuovi documenti medici che testimoniano che la situazione è peggiorata. Le visite di invalidità in questa fase stanno rincominciando in presenza, con un ritmo però molto più lento, diciamo, di quanto era prima. In altre occasioni si chiede al cittadino di mandare tutta la documentazione e la commissione analizza e decide guardando i documenti a distanza. È il medico che spedisce direttamente tutto, eccetera. Vi suggerisco magari di appoggiarvi a un patronato che vi aiuta a seguire gli aspetti tecnico-amministrativi della domanda.
Vittorio, nel frattempo ci stanno arrivando SMS e Telegram e telefonate. Proviamo a prendere una telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, pronto?
Pronto?
Sì, chi
pronto.
Parla?
Ah, sì, salve, sono Lina, chiamo da Milano. E mi sentite?
Sì, ti sentiamo, fai pure la tua domanda, Lina.
Ok, allora volevo chiedervi, siccome ho fatto il test sierologico per il Covid di mia iniziativa privatamente, il risultato non era chiaro ed era scritto che bisognava rivolgersi al medico curante per farsi dire qual era il risultato. Insomma, il medico curante mi ha detto di non andare assolutamente da lui e non mi ha dato nemmeno la mail e mi ha detto di mandarlo tramite WhatsApp. Volevo sapere se il medico... È giusto che il medico si rifiuti di vedermi, insomma, di vedere l'esame, di vedermi e di dirmi, come dire, quali sono gli esiti.
Certo, ti rispondiamo in onda. Grazie Lina, ciao.
Grazie.
Vittorio.
Come abbiamo detto per le altre strutture sanitarie, anche i medici di medicina generale dovrebbero aver ricominciato a fare le visite normalmente, ovviamente con le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale che sono necessari. Poi magari per decidere cosa fare su un esame è sufficiente vederlo, che lo spedisca via email, ma a priori uno non può dire io non faccio le visite, ma mi risulta che la situazione dovrebbe essere sbloccata. Se però la signora non rientrava in quelle fasce di popolazione alle quali l'ATS fa il sierologico, il tampone, e l'aveva fatto privatamente, purtroppo in Lombardia la signora deve continuare a fare il percorso inizialmente privatamente, a meno che ci sia una sintomatologia eccetera per cui viene fatta la segnalazione e viene inserita nel percorso della TS. È una follia, l'abbiamo sempre detto, abbiamo fatto anche una diffida alla regione, abbiamo chiesto ai magistrati di intervenire, per ora purtroppo è così.
Ci scrive un ascoltatore al 331-6214013, Andrea, ci dice grazie per la trasmissione e poi ci fa anche una domanda. Ho un certificato per una visita medica ortopedico per un problema alla spalla da fare entro 10 giorni. Ho chiamato più volte il Gaetano Pini ma la linea cade e poi per urgenze dicono di contattare il numero della regione Lombardia. Ho chiamato il numero della regione e l'operatrice gli ha risposto che non riesce a vedere il Gaetano Pini, quindi non posso prenotare. E poi si chiede già, forse perché sono un paziente ordinario.
Sì, la battuta sul paziente ordinario è riferita alla dichiarazione incredibile fatta dall'assessore Gallera ieri, dove ha ringraziato le strutture private che hanno accolto in stanze lussuose i pazienti ordinari, come se ci fossero i nobili e la plebe, e abbiamo lanciato anche dalla pagina di Facebook 37.2 una campagna di critica a queste affermazioni dell'assessore. Allora, il punto è molto semplice, il centralino unico di prenotazione della regione deve prenotarla, entro 10 giorni c'è scritto e quindi rientra comunque dentro una delle pratiche di urgenza, anche se non 3 giorni, 10 giorni deve prenotarla, non è detto che prenoti la visita al Gaetano Pini, però ha l'obbligo di prenotarla, se non la prenota andate immediatamente attraverso un avvocato perché avete un diritto indiscutibile.
Allora abbiamo un'altra telefonata, proviamo a prenderla, pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sono Massimo, volevo fare una domanda al mio letto brevissimo. Volevo chiedere, dottor Noetto, se dopo la manifestazione di sabato avete avuto notizie o comunque impegni da parte di Fontana o della Regione Lombardia. Se c'era qualche segnale di risposta, ecco.
Grazie mille, Max. Proviamo a rispondere in onda. Vittorio.
Purtroppo non c'è stato assolutamente nessun segnale, anzi come manovra distorsiva diciamo, Fontana ha pensato bene quel giorno di aggregarsi alla delegazione di medici operatori che veniva riconosciuta dal Papa cercando di utilizzare il Papa come scudo, veramente una cosa a mio parere, mi prendo responsabilità di quello che dico, vergognosa sul piano etico. La regione non ha fornito assolutamente nessuna risposta, come dimostrano le dichiarazioni di Gallera, sta andando sempre nella stessa direzione, la manifestazione di sabato in Piazza Duomo ha avuto grande risultato, adesso stiamo a ragionare su altre iniziative relativamente alla regione, proprio anche di mobilitazione.
0233 001 001, pronto?
Pronto, vorrei chiedere a Damioletto se è possibile, dopo aver accettato il gestore, chiedere di cambiarlo.
D'accordo, grazie. Vittorio.
Allora, si può fare, le regole inizialmente prevedevano che questo era possibile farlo solo alla fine dell'anno, rifiutando il rinnovo. Anche su quello abbiamo fatto molte polemiche, perché questo libera la, blocca la libertà individuale delle persone. Ha dichiarato la regione che uno può uscire, abbandonare il gestore o cambiarlo come e quando vuole. Bisogna vedere se oltre le dichiarazioni questo può avvenire, altrimenti se lo segni giù e alle primi di dicembre al 91 saluti al gestore e lo abbandoni al suo destino.
Allora, leggiamo qualche messaggio, però io vi chiederei, ascoltatrici e ascoltatori, se volete di darci qualche suggerimento, qualche parere sulla trasmissione, qualche suggerimento sulla prossima stagione, come vi avevamo chiesto. Qua sono ripartite invece le domande sul qui e ora, che insomma sono assolutamente comprensibili, però sarebbe bello, visto che è l'ultima trasmissione, poter avere qualche suggerimento da voi e qualche parere su questa stagione 37.2, magari sulle prossime. Marco ad esempio ci scrive via sms al 331-6214013, che più che un suggerimento una speranza, cioè che Radio Popolare investa sempre di più su questa trasmissione, perché secondo lui è la trasmissione più importante del palinsesto. Ora, questo forse è troppo, però sicuramente è una trasmissione che ha una grande utilità e lo dimostrano anche i vostri messaggi che ci arrivano. Ci scrive qualcuno: avrei bisogno di capire di più sull'app Immuni, se sono stato a contatto con una persona con Covid-19 come mi devo comportare sul posto di lavoro?
Questo è un problema enorme. Allora, se avete installato l'app Immuni, che cosa succede? Vi arriva il messaggio che vi dice: il giorno X siete venuti in contatto con una persona Covid positiva. Non vi dice l'ora, non vi dice il nome della persona, ovviamente per un problema di privacy. A quel punto voi dovete andare dal vostro medico curante, non il medico del lavoro, il medico curante. Il medico curante, attraverso un meccanismo web, segnala all'ATS che siete venuti in contatto, e da quel momento voi dovete stare a casa in attesa che l'ATS vi chiami per fare il tampone. È una quarantena precauzionale e quindi non potete andare al lavoro, e il certificato del medico curante vale ovviamente come malattia. Qui però c'è il punto: quanto rimarrete a casa? Non siamo assolutamente in grado di dirlo, perché come funziona la Lombardia rischiate di rimanere a casa alcune settimane o anche un mese. Se vi può consolare, ma un disastro comune non è un mezzo gaudio, una signora ha portato la sua testimonianza in Puglia, dove l'app Immuni è parecchio utilizzata, e si è ritrovata a casa ormai da credo quasi 2 settimane senza essere stata minimamente contattata dall'ATS, ed è furibonda. Ripeto, uno strumento tecnologico come l'app Immuni, ammesso che funzioni tutto bene, ha senso se funziona il servizio sanitario e la presenza umana, altrimenti da sola non ha senso, perché poi si producono questi problemi.
Barbara ci scrive: fate un monumento ad Agnoletto, questo è l'unico suggerimento. Questo, Vittorio, tutto per te. 0233 001 001. Pronto?
Ciao,
come ti chiami?
Daniela.
Ciao Daniela. Ciao.
Complimenti per la trasmissione e grazie veramente per il servizio, che è utilissimo. Avrei una domanda. Io ho letto della delibera bipartisan che è stata fatta 7 giorni fa in Regione Lombardia per rendere gratuito il tampone a chi facesse il test sierologico e risultasse positivo. Quindi sia che il tampone sia positivo, sia che il tampone sia negativo, la Regione Lombardia dovrebbe rimborsare. E poi dovranno essere fatte dovrà essere reso standard il costo del test sierologico. C'è qualche novità? Verrà fatta un'ordinanza regionale, sapete qualcosa o è tutto in alto mare?
Grazie, ti rispondiamo in onda, Vittorio.
Allora, per quello che sono riuscita a capire, perché qui tenete conto che è veramente un lavoro d'inferno, cioè tra le decisioni, le delibere, i decreti di presidenza del Consiglio, quelle nazionali e quelle regionali, consideriamo anche solo la Lombardia, da febbraio abbiamo visto che la media è più o meno una delibera ogni 7-10 ore, quindi capite che stare dietro. Quella a cui fa riferimento la signora non è una mozione votata in modo bipartisan dal Consiglio regionale, che deve essere recepita dall'assessorato, che deve portare in giunta una delibera per stabilire quello che la signora correttamente ha detto che è stato approvato in consiglio. Mi risulta che appunto c'è stata la mozione in consiglio, ma che non c'è ancora la delibera, che però dovrebbe andare in questo senso. Per ora la persona che fa il test sierologico e gli risulta positivo e poi fa il tampone e risulta positivo, a quello col tampone positivo il tampone, non il test, viene già rimborsato. Se il tampone è negativo non gli viene rimborsato nulla. Questa indicazione del consiglio cambia la situazione, aspettiamo che Gallera la trasformi in delibera.
A proposito di ricoveri, ci scrivono invece: mia sorella è ammalata di un disturbo alimentare grave, stiamo aspettando notizie per un ricovero che evidentemente tarda ad arrivare, siamo molto preoccupati. Cosa possiamo rispondere?
Che è così, hanno riaperto anziché al 60-70%, quando va bene hanno riaperto al 50%, ovviamente c'è da smaltire tutto il pregresso e quindi la situazione è molto molto lenta. Allora, se la situazione è grave, io non ho altro suggerimento che quello che ho già dato: ufficio relazioni pubbliche, difensore civico locale e per conoscenza avvocato 37-2, anche se la trasmissione è finita ce lo diciamo tra di noi senza dire alle istituzioni, fa effetto quando ricevono una mail indirizzata anche a 37.2. Però dovete fare così, se la situazione è grave, se c'è urgenza assolutamente del ricovero.
0233 001 001, pronto, chi parla? Pronto?
Sono io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Sì, ciao, sono Monica. Io volevo riportare la mia esperienza riguardo sempre una visita con urgenza 10 giorni, perché anche a me è capitata la stessa cosa, né a Milano né a Bologna e Brianza ho trovato una struttura che mi facesse la visita entro 10 giorni. A quel punto cosa succede? Uno deve farla perché ha urgenza di farla e si rivolge a un centro convenzionato, magari agevolato, dove appunto si paga meno che un centro pubblico, però se non c'è nel senso, si può fare quello che dice Agnoletto, sicuramente giusto, però il risultato è che uno intanto non fa la visita, perché chissà quanto tempo passa. Probabilmente volevo semplicemente dare questo punto di vista.
Grazie Monica.
Due precisazioni: se è andata con un centro convenzionato accreditato attraverso il servizio sanitario come struttura pubblica, quindi paga solo il ticket se deve pagare il ticket. No, questa è una notizia invece positiva che do. Io vedo che quando vengono mandate quelle mail, meglio ancora se vengono mandate come posta certificata con quegli indirizzi che ho detto, parecchie volte, noi in trasmissione non portiamo le mail di ringraziamento degli ascoltatori, ma parecchi ci hanno ringraziato perché attraverso quel meccanismo hanno sbloccato in 24 ore la situazione. Non tutti, però parecchi, l'ultimo proprio ieri sera verso le 7.
Leggiamo ancora un sms che ci arriva. Vittorio, da Martina: ciao, lavoro in un centro diurno disabili, ora RS consiglia agli operatori sierologici ed eventuale tampone fatto a spese del datore di lavoro. Il problema è che se positivi al sierologico in attesa del tampone ci chiedono di stare in ferie, lo trovo imbarazzante.
Assolutamente, sono un medico, non un avvocato, ma mi pare di poter dire che è assolutamente illegale. Contattate, e abbiamo fatto apposta questo accordo, l'associazione avvocati per niente onlus, perché di fronte a un test positivo in attesa del tampone non dovete essere in ferie, siete in quarantena in attesa del tampone. Siccome io poi sono anche un medico INPS e quindi vedo i certificati, c'è un codice che poi il medico INPS mette per confermare quella situazione. No assolutamente all'uso delle ferie, contattate avvocati per niente.
Vittorio, prendiamoci qualche minuto per salutarci e per le ultime comunicazioni. Continuano ad arrivare messaggi e sms, qualcuno ci consiglia di allungare il tempo della trasmissione. In effetti ci sono veramente tantissime cose di cui parlare, ma non ne abbiamo il tempo.
Allora, su questo sarai tu che ne parlerai poi con il direttore, su come possiamo fare l'anno 21. Questa è proprio sempre una corsa contro il tempo. Io voglio dire che la mail per qualche giorno, quindi fino alla fine di giugno, è ancora aperta e quindi risponderemo ovviamente coi tempi e le possibilità che abbiamo, perché anche noi siamo veramente, insomma, un po' esausti, no? Dopo 4 mesi, però fino al 30 di giugno risponderemo alle mail che arrivano a 37.2@radiopopolare.it. Volevo ricordare a tutti che rimane aperto ancora il crowdfunding per poter prenotare in anticipo il libro Senza Respiro, che è il libro inchiesta un'inchiesta indipendente sull'economia, sull'epidemia, scusate, epidemia coronavirus in Lombardia, Italia e Europa, che sto coordinando con l'aiuto dell'equipe dell'osservatorio coronavirus, è stata lanciata da Altre Economia, che sarà l'editore. Trovate tutto sulla piattaforma Produzioni dal Basso, e siccome la prenotazione del libro con l'invio del libro a casa costa la stessa cifra di chi lo va a comprare in libreria, l'abbiamo deciso di lasciarla aperta, anche se l'obiettivo è stato raggiunto, perché è una modalità per gli ascoltatori per prenotarlo, alla fine pagandolo meno, perché col stesso prezzo, 12 euro, ci sono anche le spese di spedizione che arriva a casa, e quindi è una prenotazione. I diritti d'autore saranno destinati all'ospedale Sacco di Milano, una struttura pubblica che ha svolto un ruolo fondamentale durante la fase più critica dell'epidemia. Vorrei anche, prego.
No, prego Vittorio, scusa, pensavo avessi finito.
No, vorrei anche ricordare che la puntata di oggi, come tutte le puntate di 37.2, la potete ascoltare in podcast, e questa è invece la novità che c'è da quest'anno, che potete continuare a seguirci sulla pagina Facebook di 37.2 e sulle mie pagine Facebook, dove noi continueremo a dare tutte le informazioni e le novità che dovessero emergere in prossimi giorni, settimane e mesi. Le informazioni in parte le troverete anche sulla pagina web di Medicina Democratica, di Radio Popolare, e sulla mia pagina personale, per coloro che non hanno il Facebook. Ecco, io arrivati a questo punto.
E allora lascia la parola a me, Vittorio, che faccio due ringraziamenti che mancano solo 30 secondi. Un ringraziamento a Francesca Bruzzese, che ha condotto buona parte della stagione di quest'anno di 37.2. Un grande grazie al prezioso lavoro di redazione di Cora Aranci, e un grande, immenso grazie a Vittorio Agnoletto da parte, insomma, di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio.
Dammi la possibilità nei prossimi 10 secondi di ringraziare veramente tutti gli ascoltatori, perché con i loro messaggi e le loro mail ci sono stati di grandissimo aiuto anche nel capire quali erano le priorità e nel condurre la nostra azione sia di informazione che denuncia. Grazie a tutti, e con 37.2 ci riascolteremo in audio a settembre. Seguiteci sulla pagina Facebook.
A presto.
Un abbraccio a tutti.
Ciao Vittorio.